Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Beati i poveri di spirito, perché a loro appartiene il regno dei cieli. In un tempo in cui tante persone soffrono a causa della crisi economica, accostare povertà e felicità può sembrare fuori luogo. In che senso possiamo concepire la povertà come una benedizione? Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Questa domanda è contenuta nel messaggio che Papa Francesco ha indirizzato ai giovani di tutto il mondo per la giornata mondiale della gioventù e prende spunto, come avete sentito, dalla prima beatitudine. Ma ecco la risposta. Da ricco che era, Dio si è fatto povero per arricchirci per mezzo della sua povertà. È il mistero che contempliamo nel presepio, vedendo il Figlio di Dio in una mangiatoia e poi sulla croce, dove la spogliazione giunge al culmine. Con il tema della giornata mondiale della gioventù, Francesco si rifà dunque al messaggio per la Quaresima 2014 reso noto pochi giorni fa, il cui titolo è «Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà», espressione tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinti. Scrive ancora il Papa nel messaggio ai giovani, «L'aggettivo greco ptokos, povero, non ha un significato soltanto materiale, ma vuol dire mendicante, va legato cioè al concetto ebraico di Anawin, i poveri di Yahweh, che evoca umiltà, consapevolezza dei propri limiti, della propria condizione esistenziale di povertà. Gli Anawin si fidano del Signore, sanno cioè di dipendere da Lui. E allora i giochi dell'armonia di oggi giocano proprio a partire da qui, poveri in quanto umili.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva o sete o fame.
Siamo oggi con la parola povero, povero ma umile. Qualche giorno fa sul quotidiano La Stampa di Torino usciva la notizia della prossima pubblicazione presso Garzanti del libro La valigia quasi vuota, storia di Shushani, il santo rabbino che un giorno sparì nel nulla, di Haïm Barrière. Haïm Barrière è nato a Parigi da genitori ebrei di origine polacca, passati entrambi nell'inferno di Auschwitz. Scriveva appunto sulla stampa qualche giorno fa di questo Shushani, del personaggio di questo libro, Aldo Grasso. Shushani è una figura gigantesca, profondamente enigmatica. L'aspetto trasandato, quasi repellente, da clochard, i pochi che l'hanno conosciuto lo descrivono come un genio talmudico. Sapeva tutto, di ogni materia. Di lui il filosofo Emmanuel Levinas ha detto: incontrarlo era come entrare in contatto con un genio nel senso assoluto della parola. Era un uomo che poteva tenere insieme un numero molto vasto di idee senza essere soggetto alla costrizione di condurle a un esito conclusivo. Era come se il Talmud fosse presente dentro di lui, incorporato, vivente. Dopo appena poche pagine della valigia quasi vuota, scrive ancora Aldo Grasso, abbiamo la certezza di trovarci di fronte a un essere indistruttibile, vocato a eterne interpretazioni, come vuole il Talmud, a torsioni di significato, uno di quei rari personaggi che camminano sul crinale fra storia e leggenda. Nello sconvolgimento che suscita, Shushani è una grande occasione per sfuggire all'opprimente banalità della ragione. La sua figura di zoppo senza età e senza patria, un apolide più etico che metafisico, sempre avvolto in uno sdrucito paltò, il terrore che suscitava, specie nei bambini, il disgusto che accompagnava il suo aspetto, ci ricordano la parabola trasparente e misteriosa della leggenda del santo bevitore di Joseph Roth. Ma la figura di Shushani, il clochard lunare, come lo definisce il suo autore, non si idealizza nella letteratura. Dura come un diamante, ci ricorda che il limite di ogni conoscenza è una conoscenza più grande, il limite di ogni dolore è un dolore più grande. Haim Barrière, autore della storia, della biografia di Shushani, è nato a Parigi, la Parigi dei primi anni 50, ebrei da ogni dove, Polonia, Lituania, Germania. Tra questi, scrive Barrière, i miei genitori, entrambi scampati ad Auschwitz, e poi noi, io e mio fratello. La nostra lingua madre era una lingua straniera. Barrière, matematico, psicoanalista, ma anche commerciante di preziosi e consulente aziendale, è tra i principali studiosi di ermeneutica biblica e di pensiero ebraico. E Shushani visse proprio in quella Parigi, fra quei reduci. Poi scomparve, svaporò, lasciando in eredità la sua leggenda. Barrière, da adolescente, è stato il primo a scriverne, prima ancora dei libri inchiesta e della enorme fioritura aneddotica. E adesso, a distanza di molti anni, quel fantasma stropicciato ritorna prepotentemente come un conto mai chiuso. Prima i ricordi. Quando arrivava a casa loro, il piccolo Haim non era contentissimo. Abitavano in una reggia di quasi 35 metri quadri e all'arrivo di Shushani doveva cedergli il letto. Anche sua madre mostrava segni di nervosismo, ma per suo padre quel clochard era un uomo da rispettare e con cui discutere per ore. Il centro della riflessione della valigia quasi vuota di Haim Barrière è la claudicanza di Shushani, non un difetto fisico, ma l'essenziale della conoscenza. La claudicanza la considero una condizione comune a tutto il genere umano, a imitazione non dell'imperfezione, ma della perfettibilità, intesa come percorso. Ce lo suggerisce proprio la Torah e nella Genesi, quando vennero creati luna e sole. Essi furono all'inizio ugualmente grandi, ci dice il testo, i due grandi luminari del cielo, ma la luna protestò. Due sovrani non possono fregiarsi della medesima corona. Hai ragione, rispose il creatore, vai e rimpicciolisci, diventa claudicante. La claudicanza di cui parlo è una fiera menomazione, perché grandezza e precarietà non sono in alternativa, ma costituiscono il modus vivendi dell'uomo responsabile. Per questo Barrière chiama Shushani un clochard lunare. La claudicanza è la capacità di rimpicciolirsi senza per questo diminuirsi, è la capacità di fare un passo indietro avvicinandosi alle sorgenti inviolate della vita in precario equilibrio. Questa è la grande lezione biblica di Shushani. Cosa rese Shushani, scrive Barrière, il geniale claudicante che tutti conobbero? Sappiamo che il giovane Giacobbe, non ancora patriarca, comprò con un piatto di lenticchie la primogenitura dal fratello Esaù e anni dopo, quando Esaù, furente, lo cercherà per vendicarsi, Giacobbe, alla vigilia dell'incontro, lotta con l'angelo protettore del fratello e lo sconfigge. L'angelo, riconoscendolo degno avversario, lo tocca sull'anca e lo lascia zoppo. Da quel momento in poi, l'essere claudicante costituirà la sua integrità. L'essere zoppo non gli farà abbassare lo sguardo. Persino l'umorismo è una concausa della claudicanza. Il verbo ridere in ebraico non è transitivo, ma riflessivo. Non si ride dell'altro, ma di sé. Il riso nasce da una propria contraddizione, da una propria inadeguatezza. Ecco allora una delle possibili risposte alla domanda in che senso la povertà può generare beatitudine, no? Può generare gioia. La storia del rabbino, del santo rabbino Shushani, povero, clochard, narrata, come ci riferiva Aldo Grasso sulla stampa di Torino di qualche giorno fa, a proposito del libro di Haim Barrier, La valigia quasi vuota, in libreria per Garzanti. I giochi dell'armonia. Ma che cos'è l'armonia?
Armonia è azione senza sforzo. Così diceva Goethe. E io sono assolutamente in quel tipo di filosofia. È solo nell'azione che c'è armonia. E l'azione, se è azione senza sforzo, quindi azione armonica, a un certo momento è azione creativa.
Nicola Piepoli, sondaggista e psicologo. I giochi dell'armonia di oggi giocano intorno alla parola povero, tema non soltanto del messaggio del Papa per la Quaresima 2014, ma anche del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Gioventù, che come ogni anno si celebrerà Domenica delle Palme, quest'anno il 13 aprile. Voi dunque mi potreste domandare, scrive ancora il Papa nel suo messaggio ai giovani, come possiamo concretamente far sì che questa povertà in spirito si trasformi in stile di vita, incida nella nostra esistenza. Vi rispondo in tre punti. Prima di tutto, cercate di essere liberi nei confronti delle cose. Il Signore ci chiama a uno stile di vita evangelico segnato dalla sobrietà, a non cedere alla cultura del consumo. In secondo luogo, per vivere questa beatitudine abbiamo tutti bisogno di conversione per quanto riguarda i poveri. Dobbiamo prenderci cura di loro, essere sensibili alle loro necessità spirituali e materiali. A voi giovani affido in modo particolare il compito di rimettere al centro della cultura umana la solidarietà. Ma, e questo è il terzo punto, i poveri non sono soltanto persone alle quali possiamo dare qualcosa. Anche loro hanno tanto da offrirci, da insegnarci. Abbiamo tanto da imparare dalla saggezza dei poveri. Ora, a proposito di poveri. Povero, spesso questo vocabolo viene preso nel suo significato più ristretto, colui al quale manca qualcosa di necessario e stende la mano. Impariamo ad allargare l'orizzonte vasto, assai, di questo mondo inesplorato. E pensiamo agli ammalati cui manca la possibilità di curarsi, ai bambini privi di affetti domestici, ai bisognosi che non osano chiedere e giornalmente sfioriscono nell'indigenza. Non si riconosce il povero solo dal vestito o dall'arredamento, non lo si giudica in un batter d'occhio, non è sempre facile incontrarlo per strada. Bisogna cercarlo, parlargli molte volte, meritare la sua confidenza, rinunciare a qualcosa per non arrossire alla sua presenza. Chi vuol proprio conoscere il povero deve farsi povero per amore, disertare il mondo, affrettare il passaggio dalla commiserazione alla stima, dalla ripugnanza all'affetto fraterno. Sapete di chi sono queste parole? Di Monsignor Loris Capovilla, che fu segretario di Papa Giovanni XXIII, e sono prese da un suo commento radiofonico datato 20 giugno 1946. Ebbene, Capovilla, anche in radio, voce appassionata di Dio, titolava Avvenire sabato scorso, dando notizia di un libro che raccoglie appunto le omelie di Monsignor Loris Capovilla risalenti al 1945-1946. Titolo di questo libro: Predicate il Vangelo ad ogni creatura, in libreria per Corpo 9. Salutiamo allora Monsignor Loris Capovilla, ancora vivacissimo e attentissimo alle cose del mondo, anche se ultra novantenne. E dalla radio degli anni 40 alla radio di oggi, anzi alla radio del futuro, ancora e sempre povera, e lo diciamo in senso molto affettuoso, povera tradizionalmente di mezzi, la radio, povera quantomeno rispetto alla televisione o ad altri media. Ebbene, tra due giorni la radio viene festeggiata in tutto il mondo con il World Radio Day. Le donne della radio è il tema della giornata di quest'anno. E sentite un po' allora questa voce.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
La prima volta della radio in Italia aveva una voce femminile. Cari amici, i giochi dell'armonia oggi si concludono qui. Povero povertà, umile, umiltà sono le parole con cui abbiamo giocato oggi. Povera era anche quella Bernadette Soubirous che l'11 febbraio del 1858 incontrò nella grotta di Massabielle la signora. E con l'Ave Maria di Lourdes vi auguro buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ritrovate questo programma su www.radiovaticana.va e anche su Facebook, I Giochi dell'Armonia di Laura De Luca. Ciao! Giochi dell'armonia. Ma che cos'è l'armonia?
Paradossalmente per me l'armonia è quando la mattina prendo il treno dei pendolari. La gente stretta, tutti assonnati, un po' arrabbiati, qualcuno con delle speranze, altri con le preoccupazioni. Questa umanità, che fa parte dell'umanità di Dio, quella è il popolo di Dio, quello è l'esercito di cui parla la Bibbia, è l'esercito della gente comune. Allora, l'armonia per me viene dal fatto che spero che qualcuno in questo vagone pendolare preghi, e allora unisco la mia preghiera a quella sua. E qualche volta mi è capitato anche di trovare inaspettatamente una suora nera che fa il rosario. E allora dico, ecco, Signore, lode a te in questa mattina fredda, sonnata, un po' arrabbiata, con qualche speranza di meno, ma sempre una fiducia poi del resto. Cioè questo Papa che ci dice, abbiate gioia, tenerezza, speranza e misericordia. E questo è un programma.
Angelo Paoluzzi, giornalista.